Bentornati a questo nuovo episodio di Cinema dal Mondo, quindi la rubrica che vuole parlare un po' di cinema dal mondo, la storia dei vari paesi. Oggi torniamo con gli Stati Uniti. Nella precedente puntata abbiamo fatto un po' un focus sulle origini del cinema negli Stati Uniti. Oggi andiamo con appunto l'ascesa di Hollywood. Allora, il primo film girato a Los Angeles è stato una produzione del 1908 che si chiama Il Conte di Montecristo, diretto da Francis Box, a opera della Selig Polyscope Company. Ovviamente poi ci sono state nel 1910 che Griffith fu invitato dalla Biograph Company sulla costa occidentale con la sua troupe di attori e hanno iniziato a girare in un lotto vuoto vicino alla Georgia Street nel centro di Los Angeles. Mentre era lì, la compagnia decise di esplorare nuovi territori, viaggiando per diverse miglia a nord di Hollywood, un piccolo villaggio che era amichevole e apprezzava la compagnia cinematografica che girava lì. Griffith ha poi girato il primo film mai girato a Hollywood, che si chiama In Old California, un melodramma della Biograph sulla California del XIX secolo. Quindi arriva Griffith, va lì, sulla costa, diciamo, della California. Decide di prendere insieme alla sua troupe di andarsene a fare a spasso per chilometri e chilometri a esplorare quei posti lì a nord di Hollywood. Si imbatte in questo villaggio a nord e da là gli viene in mente di girare appunto questo In Hold, che è il primo film mai girato a Hollywood, che era questo melodramma che praticamente parlava della situazione della vita della California, insomma, quindi come si viveva lì, eccetera, eccetera. E nel XIX secolo comunque la California apparteneva al Messico, quindi lui gira questo film. Io non l'ho mai visto, però Griffith lo conosco, ho visto qualcosa di lui, è veramente stato un buonissimo regista. Lui rimane mesi e mesi in questo posto prima di tornare a New York e nel 1910, sempre la Selig Polyscope di Chicago stabilì il primo studio cinematografico nell'area di Los Angeles. E il primo studio a Hollywood aprì nel 12. Dopo aver sentito parlare del successo di Griffith nel 1913, molti cineasti si diressero verso Ovest per evitare le tasse imposte da Thomas Edison, che possedeva i brevetti sul processo di produzione cinematografica. Quindi questa gente prendeva, se andava invece che a nord, andava a ovest, perché sennò doveva pagare i diritti al signore Edison. Quindi, e questa già, vabbè, fa un po' così, però. Poi Edison ha avuto un sacco di rogne, cioè almeno io ho letto un sacco di articoli che dicevano che lui rubava i brevetti alla gente, eccetera, eccetera. Comunque, non ha importanza questo qua. I Nestor Studios nacquero in New Jersey e costruirono il primo studio nel quartiere di Hollywood nel 11. Il clima più ospitale ed economico della California ha portato all'eventuale spostamento di praticamente tutto il cinema sulla costa ovest nel 1930. Quindi dagli anni 30, a causa anche del clima, si spostano tutti lì. A quel tempo Edison possedeva quasi tutti i brevetti relativi alla produzione cinematografica e i produttori cinematografici della East Coast, che agivano indipendentemente nella Motion Picture Patents Company di Edison. Spesso erano citati a giudizio o ingiunti da Edison e dai suoi agenti. Poi non si sa bene cosa facevano sti qua. Quindi praticamente quasi tutti erano citati a giudizio oppure insultati da Edison. Questo qua deve essere stato un bel personaggetto, eh? E quindi i suoi agenti. Poi io ho paura che prima o poi venga fuori che i suoi agenti facevano, magari che andavano in giro con manganelli, eccetera, eh? Anche se penso di no, però. I cineasti che lavoravano invece sulla West Coast potevano lavorare in maniera indipendente dal controllo di Edison, quindi si spostarono tutti sulla costa ovest, ovviamente. A Los Angeles gli studios e a Hollywood sono cresciuti. Prima della guerra mondiale i film venivano girati in diverse città americane, ma i registi tendevano a gravitare verso la California meridionale, man mano che l'industria si sviluppava. Erano attratti dal clima caldo e dalla luce solare affidabile, che ha permesso di filmare loro film all'aperto tutto l'anno o dal variegato scenario possibile. Quindi molta gente, nonostante può girare per varie città, decide di starsene in California, a causa del clima e della luce solare, che era molto utile ai tempi, anche adesso in realtà, però molti hanno i fari, hanno i faretti, eccetera, eccetera, però all'epoca molti volevano starsene lì. I danni della guerra contribuirono però al declino dell'industria cinematografica europea, allora dominante, a favore degli Stati Uniti, dove le infrastrutture erano ancora intatte. La più forte risposta precoce della sanità pubblica all'epidemia dell'influenza del 18 da parte di Los Angeles rispetto ad altre città americane ridusse il numero di casi e portò a una ripresa più rapida, contribuendo al crescente dominio di Hollywood su New York City. Ecco, c'è anche questa parte, per esempio, nella prima guerra mondiale i danni che avevano arrecato al cinema europeo permise invece ai film di Hollywood, quindi e degli Stati Uniti, di fare breccia in Europa. E stessa cosa si può anche dire, per esempio, che Los Angeles aveva trovato, forse aveva avuto una risposta più efficace all'influenza del 1918, che era quella spagnola, che tutti sanno benissimo cos'era e quanti danni che ha fatto. E quindi la sua risposta più veloce permise la superiorità su New York. Durante la pandemia, i funzionari della sanità pubblica hanno temporaneamente chiuso i cinema in alcune giurisdizioni. I grandi studios hanno sospeso la produzione per settimane e alcuni attori hanno contratto l'influenza. Ciò causò gravi perdite finanziarie e gravi difficoltà per i piccoli studi, ma l'industria nel suo complesso si riprese più che durante i ruggenti anni 20, che erano quelli della depressione, della Grande Depressione. Quindi, a causa anche delle risposte più positive e forse anche più veloci, riuscirono a far fronte, tranne i piccoli studios che purtroppo erano in forte difficoltà, riuscirono a far fronte alla crisi della pandemia. Non quella di Covid, quella dell'influenza spagnola. All'inizio del XX secolo, quando il mezzo era nuovo, molti immigrati ebrei trovarono lavoro nell'industria statunitense. Sono stati in grado di lasciare il segno in un business nuovo di zecca. L'esposizione di cortometraggi nei cinema dei negozi loro, dopo il prezzo d'ingresso di un nickel, 5 centesimi, quindi praticamente quando tu entravi in questi negozi che avevano questo spazio, no, per guardare i film, al prezzo di un nickel, che erano più o meno sui 5 centesimi di dollaro, diedero una bella mano ai cortometraggi, eh. Furono a capo, per esempio, i fratelli Warner furono a capo di una nuova impresa che era lo studio cinematografico. Quindi eccolo qua che arrivano i primi studios. Gli Stati Uniti hanno avuto almeno due registe, produttrici e direttori di studio donne in questi primi anni, che erano Lois Weber e Alice Guy Blanchet, nate in Francia. Hanno anche posto le basi per l'internazionalismo del settore, l'industria spesso accusata di provincialismo d'americano. In realtà qua dicono che la risposta per essere internazionale è arrivata. Alcuni cineasti arrivarono dall'Europa dopo la prima guerra mondiale, appunto come Hitchcock, Fritz Lang, eccetera, eccetera. Ma anche attori come Rodolfo Valentino, Marlene Dietrich e altri. Poi c'è Ronald Coleman, eccetera, eccetera. Si sono uniti a una fornitura locale di attori attirati a ovest dal palcoscenico di New York dopo l'introduzione dei film sonori per formare una delle industrie in crescita più notevole del XX secolo. Al culmine della popolarità del cinema, a metà degli anni 40, gli studios stavano sfornando 400 film all'anno, quindi pensate com'era Hollywood all'epoca, e visti da un pubblico di 90 milioni di americani a settimana. Il suono divenne anche ampiamente usato a Hollywood alla fine degli anni 20. Dopo The Jazz Singer, il primo film con voci sincronizzate, fu rilasciato con successo nel 27. Le compagnie cinematografiche di Hollywood avrebbero risposto alla Warner Bros. E avrebbero iniziato a utilizzare il suono nei film muti, quindi nei film futuri, quindi avrebbero utilizzato la stessa tecnica più o meno. Un effetto collaterale di Tolkien fu che molti attori che avevano fatto carriera nei film muti si trovarono improvvisamente senza lavoro, poiché spesso avevano brutte voci o non riuscivano a ricordare le battute. Quindi purtroppo il sonoro ha fatto anche questo tipo di danni. Come noi abbiamo visto, era diversa, proprio la struttura del film muto era diversa da quella dei da quella sonora. E questo ha causato grossi problemi, tra cui questo, che molti erano senza lavoro, perché o non si ricordavano le battute, oppure avevano delle voci non, diciamo, non armoniche, se vogliamo chiamarlo così, eh. Nel frattempo, nel 22, il signor politico Will Hayes lasciò la politica e formò l'organizzazione dei boss degli studi cinematografici noti come la Motion Picture Production. L'organizzazione divenne la Motion Picture Association of America e si ritirò nel 1945 il signor Hayes. Nei primi tempi del sonoro, gli studi americani scoprirono che le loro produzioni sonore erano rifiutate nei mercati delle lingue straniere e persino tra i parlati di altri dialetti dell'inglese. La tecnologia di sincronizzazione era ancora troppo primitiva per il doppiaggio. Una delle soluzioni era la creazione di versioni parallele in lingue straniere dei film di Hollywood. Quindi, a causa di questi problemi, un'idea era, per esempio, creare un'altra versione del film, però in lingua straniera. Quindi, se io volevo andare a vendere il film, che ne so, in Francia, facevo lo stesso film in francese. Perché ai tempi la sincronizzazione era ancora nelle prime fasi, che poi portò al doppiaggio dopo, era ancora in fase, ma di scoperta, ma mettiamo di scoperta. Intorno al 1930 le compagnie americane aprirono uno studio a Yonne-les-Pont in Francia, dove gli stessi set e guardaroba e persino le scene di massa furono utilizzati per diverse troupe in timesharing, che è la condivisione di risorse informatiche tra molti utenti, eccetera, eccetera. Inoltre, attori stranieri e disoccupati, vincitori di concorsi foto geniali, sono stati scelti e portati a Hollywood, dove hanno girato versioni parallele dei film in lingua inglese. Queste versioni parallele avevano un budget inferiori rispetto, ovviamente, all'originale. Cioè, stesso film, stessa scene, stesse cose, ma budget inferiore, quindi è lingua straniera, quindi è un po' così, un po' strana sta cosa, però penso che ci possa anche stare, insomma, per l'epoca penso che era anche normale, immagino. Erano girate di notte ed erano dirette da registi americani di seconda linea che non parlavano la lingua straniera. Quindi vabbè, quindi oltretutto c'è anche da dire che stesso film, però budget diverso, venivano girati da registi di seconda fascia, diciamo. Non sapevano la lingua, eccetera. Vabbè. Gli equipaggi di lingua spagnola includevano gente come Buñuel, eccetera, quindi non proprio l'ultimo arrivato. Le produzioni non hanno avuto molto successo nei mercati di destinazione a causa dei seguenti motivi: i bilanci più bassi erano evidenti, quindi c'era questa differenza sostanziale tra il prodotto originale e il prodotto, diciamo, non originale, se vogliamo chiamarlo così. Il bilancio era e si vedeva. Molti attori teatrali non avevano precedenti esperienze nel cinema, quindi altro errore clamoroso, perché loro prendevano gente anche disoccupata, gente che magari fino a ieri lavoravano nei muti, nei film muti, e si trovavano a fare un film parlato e mai avuto esperienze con film parlati, e questa è un'altra cosa che fece far flop a questi progetti. I film originali erano spesso di seconda classe, poiché gli studio si aspettavano che le migliori produzioni avrebbero venduto da sole. I mix di accenti castigliano, messicano e cileno era strano per il pubblico. Sì, anche perché il sonoro c'era da pochissimo, quindi dovevano ancora abituarsi. Alcuni mercati mancavano di teatri dotati di suono, e questo fu un altro una bella gatta da pelare. Allora, io direi di fermarci qua. Questa era la puntata dedicata all'ascesa di Hollywood. Qua abbiamo ho cercato di spiegare, diciamo, l'inizio, quindi, di Hollywood e l'ascesa di Hollywood, che, come abbiamo visto, a causa anche di guerre, pandemie varie, eccetera, eccetera, eccetera. Nella prossima puntata andremo invece a parlare del cinema classico di Hollywood e l'età di Hollywood. Detto quello, vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie per chi ascolterà. Ciao!